Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: è la giornata forse la più lunga per il governo Conte bis, come sapete anche dai nostri GR24. Tra circa mezz'ora, poco meno, è prevista per le 17.30, dovrebbe iniziare la conferenza stampa del leader di Italia Viva Matteo Renzi. Varie dichiarazioni oggi, il Presidente del Consiglio è salito al Quirinale, e daremo atto anche delle dichiarazioni che ha fatto anche il Presidente del Consiglio Conte dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica. Ha detto Conte: il governo va avanti solo con il sostegno di tutta la maggioranza. Se Italia Viva dovesse sfilarsi a questo punto, spero non si arrivi a questo, ma senza Italia Viva, ha fatto capire Conte che non si potrebbe andare avanti, chiaramente. E quindi, raffreddando sull'ipotesi dei responsabili, tant'è che sul tema dei responsabili, cioè di altri senatori soprattutto, perché il problema ce l'avrebbe al Senato e il governo, ha detto Conte: serve una maggioranza solida. E ha detto: spero che non si apra la crisi. Ascolteremo appunto Renzi in diretta, perché sappiamo che tutto è originato da Italia Viva. E per quello che riguarda le altre tappe, vedo che qualcuno mi sta... Allora, per quello che riguarda il DPCM sui colori delle regioni, le categorie, c'è un Consiglio dei Ministri questa sera alle 21, se non ricordo male, 21 e 30. Però per quello che riguarda, qualcuno mi sta già scrivendo al 349-238-6666 su SMS e WhatsApp, per quello che riguarda il decreto Ristori 5, quello che dovrebbe far entrare anche le parti IVA, qui si terrà un Consiglio dei Ministri giovedì. Su questo però il Ministro Gualtieri ha messo le mani avanti e ha detto: attenzione, arrivare al decreto Ristori con una crisi di governo sarebbe incompatibile, cioè si bloccherebbe anche quello, e chiaramente nessuno si immagina una situazione come questa. Però per quello che riguarda appunto il terzo tema, il recovery plan, ci sono maggiori dettagli, perché ieri sera è arrivato il via libera alla bozza di recovery plan. Da quello che nessuno se lo augura, immagino, qualcuno magari se lo augura, potrebbe essere questo l'ultimo consiglio dei ministri. Ne parleremo in apertura. 25 miliardi da spendere subito, 223 miliardi previsti, 144 di nuovi interventi, e poi vari capitoli, le voci di spesa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dicevo, la pagina su Focus Economia, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo come sempre dai mercati finanziari. Per quello che riguarda le borse, oggi Milano è positiva di uno 0,50%, come Parigi più 0,30%, Francoforte più 0,20%, Londra invariata. Sullo spread non si segnalano particolari, cioè è leggermente in aumento a 113 punti base, ma sappiamo che qui la politica per fortuna incide poco, perché finché ci sono gli acquisti della Banca Centrale Europea lo spread si manterrà basso. Per quello che riguarda i titoli invece segnalo bene Azimut più 4%, Era più 3%, come Diasorin, Italgas più 2,5%, Moncler più 2,30%, A2A più 2%, Recordati più 1,70%, Enel più 1,60%, Atlantia più 1,30%, come Inuit e Nexi. Il fronte opposto invece Leonardo meno 1,70, B per meno 1,5, Banco BPM meno 1,30, Banca Mediolanum meno 1% come Buzzi, Unicem e Tenaris. Oggi non vi sono tantissime notizie di carattere internazionale. L'OCSE fa notare che il tasso di disoccupazione è sceso a novembre rispetto al mese precedente, ma resta sopra di 1,5 punti sopra il livello pre-crisi. Standard & Poor's sostiene che invece il PIL europeo nell'anno in corso avrà due diverse velocità, o meglio due scenari: una contrazione nella prima metà dell'anno e una forte ripresa nel secondo semestre. In Italia è prevista una crescita del PIL del 5,3%, che è un po' sotto rispetto alle stime del 6% che circolavano a fine 2020, ma questo è dovuto al fatto che si è entrati con i nuovi lockdown e le nuove restrizioni, si è entrati nel 2021 in frenata. Interessante il dato sulla produzione industriale, che continua a riprendere, il dato relativo a novembre. Più 2,5%, è calata invece in Italia meno 1,4%. Per quello che riguarda la produzione di novembre, faccio notare che a livello di anno su anno la produzione industriale italiana ha fatto meno 4,2%. Sull'industria comunque, guardando anche i dati di febbraio, perché novembre ormai sembra quasi un secolo fa, febbraio perché è importante? Perché è l'ultimo mese di raffronto pre-Covid, cioè sappiamo tutti che a febbraio l'anno scorso, anche qui sembra passato un secolo, ma ancora non c'erano state le chiusure per il Covid. E allora vedere cosa fa la produzione industriale italiana adesso rispetto a febbraio significa confrontarla con l'ultimo mese, diciamo, sano, chiamiamolo così. Allora il dato è di un meno 3,5% adesso generalizzato, che è comunque un calo nella produzione industriale. Faccio notare che conferma però una divergenza tra mondo manifatturiero e mondo del commercio e dei servizi, ossia è un calo su cui molti operatori del settore turismo, ristorazione, alberghiero, taxi, eventi, fiere, negozi metterebbero la triplice firma, visto che qui stiamo parlando di cali nei settori dei servizi e a maggior ragione nei settori dei servizi legati al turismo di qualunque tipo, congressuale o turismo diciamo ludico. Abbiamo cali che vanno dal 40, 50, in alcuni casi 60-70%. Quindi non sto dicendo che non vi siano difficoltà nella produzione industriale, perché un meno 3,5 in un periodo normale l'avremmo commentato come un brutto dato, ma sto dicendo che raffrontato rispetto al settore dei servizi c'è una produzione industriale leggermente debole, in calo, ma nulla a che vedere con quello che sta avvenendo in maniera drammatica in tutto il comparto dei servizi e del commercio. L'Istat fa notare oggi che le aspettative delle famiglie e delle imprese italiane rispetto ai prossimi mesi mantengono un elevato grado di incertezza, ma a dicembre la fiducia di famiglie e imprese ha registrato un miglioramento. Adesso bisognerà vedere questo dato poi su gennaio. Per quello che riguarda invece il DL liquidità, ogni tanto facciamo il punto sulle domande di moratoria. Allora, le domande di adesione alla moratoria sui prestiti sono oltre 2.700.000 e valgono 300 miliardi, mentre le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari, quelle per gli importi più piccoli a partire dai 30.000 euro col 100% di garanzia, hanno toccato i 130 miliardi presentati al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Poi c'è SACE, che invece per le imprese più grandi ha già concesso garanzie per 21 miliardi di euro per un totale di 1.410 operazioni. Comunque insomma 130 miliardi di garanzie, di prestiti garantiti dallo Stato per le micro e piccole e medie imprese. Sono cresciuti i prestiti al settore privato da parte delle banche alle famiglie più 2%, le sofferenze bancarie sono calate del 12%, tant'è che anche Standard & Poor's dice che, pur aspettandosi un raddoppio degli NPL, dei non performing loans, le sofferenze bancarie, dice che anche un raddoppio sarebbe sostenibile per le banche italiane. Andando avanti, per quello che riguarda le continuate a chiedere il DPCM, allora arriveranno venerdì le ordinanze del Ministero della Salute, del Ministro della Salute Speranza, con le nuove classificazioni delle regioni. Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia, 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato e 2 in progressione a rischio alto, una sola regione sarebbe a rischio basso. È inevitabile, ha detto Speranza, la proroga al 30 aprile dello stato di emergenza, e c'è l'intenzione di prevedere anche un'area bianca quando tu sarai sotto i 50 casi per ogni 100.000 abitanti e l'RT sotto a 1, dove si potrà fare tutto fermo restando l'obbligo delle mascherine e del distanziamento. E il ministro Speranza ha chiarito che è intenzione del governo riaprire i musei nelle regioni ad area gialla. Sui ristori mi continuate a chiedere via WhatsApp. Ripeto, il ministro Gualtieri ha detto che forse già da giovedì il Consiglio dei Ministri deve chiedere l'autorizzazione al Parlamento per il nuovo scostamento di bilancio. Sono altri 25 miliardi di scostamento per andare a ripagare, come scrive sulle 24 ore oggi, per andare a ripagare tutte le attività commerciali che, passando da giallo a rosso, o da giallo arancione o da arancione a rosso, necessitano di nuovi soldi, perché sapete che lì funzionava che il ristoro è del 100% se sei giallo e del 200% se diventavi rosso o arancione. Però appunto lo stesso Gualtieri dice attenzione, per fare uno scostamento di bilancio e arrivare appunto al nuovo decreto ristori occorre un governo nella pienezza delle sue funzioni e non è compatibile quindi con una crisi di governo. La Confesercenti dice che con la proroga delle restrizioni verranno persi altri 15 miliardi in 3 mesi, lo ha elaborato in un rapporto, perché la pandemia nel 2020 ha già cancellato 105 miliardi di euro dei consumi, una cifra che da sola fa il meno 6% del PIL. Sappiamo che il PIL complessivamente dovrebbe calare intorno al 9-10%. Oggi su Sole 24 Ore ci sono i dati dell'ufficio studi della FIPE, che è la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, e il comparto ha perso quasi 40 miliardi, ha fatto un meno 40% rispetto al 2019 e ha ricevuto soldi per 2 miliardi e mezzo, fondi dello Stato. Molto preoccupati i gestori di impianti sciistici, i gestori funiviari. Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione Nazionale, dice che il rischio che salti l'intera stagione è più che mai reale, purtroppo. Servono 4-5 miliardi per i ristori del settore montagna, perché la chiusura dello sci ha generato una perdita complessiva di 11-12 miliardi di euro all'economia di montagna, e chiede oggi per esempio il vicepresidente della Val d'Aosta, complessivamente servono 4-5 miliardi per i ristori dello sci. La Valle d'Aosta sta valutando di aprire alcune piste dei comprensori per la pratica dello sci d'alpinismo, ma Zaia invece ha detto oggi per la stagione sciistica ho l'impressione che non vi sarà la possibilità, e quindi insomma sappiamo che la stagione sciistica ha un problema tra l'altro molto chiaro, che insomma, o la riapri ma la vedo dura a breve, oppure dopo marzo insomma la stagione è praticamente conclusa. Allora, 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Partiamo da quello che conosciamo ad ora, e cioè i maggiori dettagli del recovery plan, visto che ieri il Consiglio dei Ministri ha dato via libera alla bozza. Dunque, adesso arrivo a Renzi. Abbiamo già detto quello che pensavamo nei giorni scorsi, che Renzi ha avuto gioco facile perché il recovery plan era scritto male, confuso, generico, senza grandi dettagli, e poi con una governance che chiaramente non era stata condivisa con i partiti della maggioranza. Quindi c'è stato un passo falso sicuramente del Presidente del Consiglio, però adesso il punto è che se hai ottenuto vittoria, perché il recovery plan è stato riscritto, lo dico in maniera molto chiara, risulta meno comprensibile perché continuare con la crisi, se l'obiettivo era il recovery, ed era un obiettivo, ripeto, per avere un po' di onestà intellettuale, corretto, perché lì Conte è arrivato, ha fatto un passo falso, innegabilmente. Giro anche questa mia osservazione a Dino Pesola, in attesa della conferenza stampa di Renzi. Buonasera Dino.
Buonasera Sebastiano, eccomi.
Dunque, ieri è arrivato via libera alla bozza, quindi 25 miliardi subito da spendere nel 2021, per un totale di 222 miliardi. Dentro sono stati imbarcati anche i fondi per la coesione, ma poi vengono aggiunti nel piano complessivo anche i soldi della programmazione di bilancio. Il totale sale così a 310 miliardi. La cosa importante, Dino, è che in questo senso Renzi può cantare vittorie, non solo lui. C'è stato uno spostamento importante di fondi dai sussidi agli investimenti, e quindi dai bonus agli incentivi, vale anche per i bonus, per l'eco bonus agli investimenti, che ormai sono 70%, e poi sono aumentate le risorse per i capitoli istruzione e ricerca, appunto digitalizzazione, innovazione e competitività, e anche sanità, che vale quasi 20 miliardi. Il bonus prende il 21%, il 70% sono investimenti, e l'obiettivo è far crescere il PIL da qua al 2026 di 3 punti percentuali in più rispetto a quanto non sarebbe cresciuto senza il recovery. È stato un via libera sofferto però ieri, perché si sono astenute sia la ministra Bellanova che la ministra Bonetti, cioè le due ministre di Italia Viva.
Sì, allora ricordiamo un po' come è andata per questa complicata vicenda del recovery plan. Allora, siamo partiti da agosto con i 700 e passa progetti, poi siamo arrivati alla quinta o sesta bozza. Devo dire che ci sono state delle modifiche importanti che sono state messe in campo, soprattutto sulla sanità. Sì, è vero, grazie alla pressione di Italia Viva, ma non solo, perché anche da parte del PD sono giunte delle proposte di modifica. Comunque il risultato finale è certamente migliore da questo punto di vista nella ripartizione, perché adesso siamo al 70% investimenti, 30% bonus, con la sanità che arriva complessivamente a oltre 20 miliardi, e devo dire che questo rende sostanzialmente anche inutile, se non che superfluo, l'ulteriore dibattito sul MES. Tu, Sebastiano, conosci bene il mio punto di vista sul tema. Da sempre abbiamo detto che il MES a suo tempo, ma forse anche più avanti, andrebbe comunque chiesto. Però oggettivamente, nel momento in cui si mette in campo 20 miliardi per la sanità, e si sa che il MES è un tema divisivo dal punto di vista politico, agitarlo da parte di Renzi in questo momento è del tutto strumentale. Detto ciò, la bozza che adesso è in discussione è stata approvata, dovrà essere approvata dal Parlamento, è certamente migliorativa. Credo che sia una buona base di partenza. Devo dire che ancora siamo a livello di griglia, perché poi all'interno di queste macro voci vanno inseriti singoli progetti, e questi vanno finalizzati e poi presentati a Bruxelles.
Sì, è quella che Calenda chiama poi la parte, l'implementazione. Cioè non basta dire metto 20 miliardi sulla sanità, mi devi spiegare anche poi tecnicamente come riesci a spenderli. Sul MES ho capito il tuo punto, che è un punto politico, cioè io resto dell'idea che il MES vada chiesto, però se diventa un elemento divisivo per la maggioranza, capisco anche il punto politico, hai messo più soldi sulla sanità, vediamo se basteranno. Ora, e questo riguarda poi, diciamo, tutta la parte anche che è fondamentale, perché non basta scrivere, faccio un esempio, le infrastrutture, 32 miliardi per le infrastrutture per una mobilità sostenibile, quando poi ho visto 5 miliardi vanno all'alta velocità. Però nel frattempo faccio notare che i commissari delle opere nel decreto Italia Veloce sono ancora bloccati dalla crisi di governo, cioè il governo aveva individuato, se non ricordo male, 40 commissari per altrettante opere da prioritarie, quindi su cui poi verranno usati i soldi del recovery, ma che intanto devono partire, Eppure sono bloccate perché appunto c'è lo stallo nel governo, Dino.
Sì, esattamente. Allora, è del tutto evidente che ormai è un mese e più che il governo si trova in una situazione d'impasse. Questo è del tutto evidente, non è solo anche per l'opposizione di Renzi, ma perché si è fatto fatica a individuare una strada, anche una visione, un percorso su questo ricordo. Il punto di fondo è che questa è una coalizione e dunque se si decide di mandarla all'aria è una decisione politica di Renzi e se ne assume le responsabilità. Io continuo a ritenere che in questa fase sia abbastanza singolare, per usare un eufemismo, aprire una crisi di governo quando abbiamo un decreto ristori nuovo che deve essere approvato rapidissimamente.
Sì, giovedì si spera.
Abbiamo un nuovo scostamento di bilancio che deve essere approvato con la maggioranza assoluta al Parlamento, che sono 25 miliardi. Abbiamo da gestire un piano vaccinale, di cui ho appena dato conto, complicato, e c'è da presentare in Europa il nostro piano.
Voglio essere molto chiaro perché alcuni ascoltatori mi dicono: ma date onore a Renzi, che guardate, io speravo di essere stato molto chiaro. Comunque, Renzi non solo ha avuto gioco facile, ma a mio avviso si è mosso anche correttamente, dietro aveva anche un pezzo del PD, perché era scritto, non ho problemi a ridirlo, male, generico, cosa devo altro aggiungere, teorico, non si è capito cosa abbia fatto la Presidenza del Consiglio da quel famoso vertice, quella famosa, diciamo, alcuni chiamano passerella ad Ora Pamphilj. Da lì in poi non si è capito perché fosse, ed è ancora abbastanza generico, ma almeno Renzi può vantare di aver ottenuto uno spostamento importante sugli investimenti e una riduzione dei bonus, e quindi andando più incontro alla richiesta del mondo produttivo e meno, diciamo, della parte di sussistenza, diciamola così. Può rivendicare che le somme sulla sanità, che erano uscite basse, poi dicevano che c'erano somme anche nelle altre voci, insomma sono salite di almeno 10 miliardi, e che si è mantenuta una fetta importante sugli investimenti, perché la parte, diciamo, che riguarda transizione verde e transizione ecologica sono 32 miliardi di infrastrutture per la mobilità sostenibile. Ora, diventerebbe abbastanza inspiegabile, questa la critica, se tu hai ottenuto, perché rompi alla fine, perché vai a rompere con il governo, viste tutte le scadenze. Gualtieri oggi ha detto: guardate che non possiamo fare lo scostamento di bilancio con una crisi di governo, 25 miliardi, poi devi spiegare anche alle categorie che aspettano il ristori 5, e cioè tutte quelle coinvolte dalle nuove chiusure e anche quelle che adesso chiedono i soldi per le chiusure che continuano. Abbiamo appena letto gli impianti da sci, perché tutto si ferma. Cioè, mi sembra un gioco molto pericoloso, Dino. Prego.
Sono assolutamente d'accordo. Consideriamo che nell'attuale ripartizione ci sono 68,9 miliardi per la rivoluzione verde e 46,2 per la digitalizzazione. Allora, si tratta di due macro aree che comunque, come dicevamo credo la volta scorsa, vanno declinate come dire, in modo orizzontale, perché coinvolgono varie amministrazioni. Qui c'è un tema che è completamente uscito fuori dal dibattito e che peraltro era stato all'inizio il casus belli per quanto riguarda Renzi, vale a dire il tema di chi deve gestire tutta questa
La governance, diciamo, certo.
Il tema della governance è uscito dal dibattito, e come lo stesso Renzi aveva detto un mese fa che la cabina di direzione non andava bene, non andavano bene i tre super controllori, va benissimo. Il tema però è, in ogni caso, noi dobbiamo indicare rapidamente a Bruxelles chi gestirà questa partita. Allora, lo possiamo fare con un governo dimissionario. Per questo credo che aprire una crisi oggi sia del tutto improvvido, però sai, le questioni della politica poi hanno complicano.
No, ma non capisco, dopo aver avuto ragione, aver ottenuto comunque una vittoria, lo dico senza mezzi termini, è un po' come un rapporto di coppia. Tu hai ragione, tua moglie o tuo marito ti dà ragione, vinci sulla linea. Certo che se vai avanti poi invece a insistere rischi anche il divorzio, e allora lì passi anche dalla parte del torto. Cioè, è quello che non mi è chiaro, che cosa spera di ottenere ancora Renzi, perché non penso che voglia andare a elezioni, ma soprattutto penso che il consenso che poteva ottenere per questa iniziativa, consenso anche delle parti produttive del paese, l'abbia già ottenuto, perché è stato riscritto il recovery e appunto modificate le voci di spesa. Comunque lo scopriremo tra poco. Dino Pesole, grazie innanzitutto. Devo dare l'aggiornamento sui dati di oggi. Allora, c'è un dato allarmante che arriva dalla Gran Bretagna, 1500 morti in un giorno, è il dato peggiore da sempre in Gran Bretagna, ed è record a mio avviso anche in intera Europa, 1564 contro i 1243 di ieri, con 47.000 casi. Boris Johnson ha detto che ci sono ancora rischi sostanziali di un sovraffollamento negli ospedali, con un 70% di ricoveri in più rispetto ad aprile. Ci sono anche i dati italiani, ahimè l'Italia, la Gran Bretagna ha 84.000 morti, a questo punto non è una gara, ci mancherebbe, 85.000 morti. L'Italia, ahimè, oggi ha superato gli 80.000 morti, perché ci sono 507 vittime in più e 15.700 positivi. La notizia positiva di oggi è che il tasso di positività è sceso al 9%, con 175.000 test. Che, per quello che riguarda le terapie intensive, ci sono 57 pazienti in meno come saldo tra ingressi e uscite, e i ricoverati nei reparti ordinari invece sono 187 in meno rispetto a ieri. Quindi i dati clinici, pur avendo avuto 165 nuovi ingressi, ma poi ci sono quelli che escono dalle terapie intensive o perché, ahimè, decedono o perché comunque sono guariti, i dati sulla pressione clinica sono buoni: 57 pazienti in meno e 187 ricoveri in meno. Andiamo sul meteo.
Focus Economia.
Allora, 17:40 minuti, Barisoni, quando leggi i dati fai pietà. No, a me viene pietà per i dati che leggo, se devo dire, poi che legga male o bene, insomma, spero di non leggerli più, mettiamola così, cara signora che mi scrive. Vedo molti messaggi che, e li leggo, li sintetizzo volentieri, ci mancherebbe, che dicono: guardate che però se Renzi ha avuto ragione, questa è, diciamo, la certificazione, la dimostrazione che il governo Conte non è in grado di gestire il recovery. Per carità, uno può vedere come vuole, deve andare a casa. Capisco che c'è una buona parte del paese che la pensi così. Le elezioni, non mi candido, B, non ho nessuna paura delle elezioni in generale, sono un elemento democratico. Attenzione al periodo, che non vuol dire congelarle per sempre, attenzione al periodo, perché come ricordava Dino Pesole, secondo me anche una crisi di governo in questo momento è un lusso, una vera crisi di governo. Sul fatto, capisco la posizione di chi dice: guardi che se però Conte è arrivato così impreparato al recovery, vuol dire che non ce la può più fare. Sì, un altro potrebbe obiettare: va bene, esiste la maggioranza e la coalizione per questo, perché se Conte si muove troppo da solo, e tra l'altro nemmeno portando un recovery plan in grado di reggere il colpo alle critiche, meglio che... meno male che c'è la coalizione di governo, sono lì apposta, non per prendere, in questo hanno ragione i partiti, non è che prendono atto di quello che decide Conte. Vedo altri messaggi, sentiamo che cosa ha detto però sul scusatemi, sul recovery plan. Vedo che adesso è slittata ulteriormente la conferenza stampa alle 18, io a questo punto spero di poterla fare sentire in questo programma. Comunque, il nostro Alessandro Rona oggi ha chiesto un commento sul nuovo recovery plan, la nuova divisione delle voci di spesa, dei capitoli di spesa, a Claudio De Vincenti, che è stato vice sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con il governo Monti e Letta, e poi vice ministro allo sviluppo proprio con Renzi e ministro della coesione territoriale con Gentiloni. Sentiamo.
C'è un po' meno dispersione di risorse, un po' più di impegno sulle infrastrutture, c'è un arricchimento del capitolo sanità che è importante. Questi sono i miglioramenti, però rimangono molti interventi frammentati, sono sottodimensionati alcuni interventi che sarebbero molto importanti. Bisogna rafforzare sia gli investimenti pubblici in infrastrutture, sia il sostegno agli investimenti privati. credo che Industria 4.0 sia un sistema, diciamo, di sostegno agli investimenti privati importante e positivo. A questo aggiungerei il credito d'imposta degli investimenti al sud, aiuterebbe a portare gli investimenti, a rafforzare gli investimenti delle imprese nel mezzogiorno per l'innovazione e il rafforzamento del tessuto produttivo. Alcune opere infrastrutturali sono chiaramente, interventi infrastrutturali sono chiaramente sottodimensionati. Per esempio, tutta la parte che riguarda la manutenzione delle infrastrutture esistenti, la logistica e la portualità.
C'è anche un problema di tempi di attuazione.
Quegli interventi di cui c'è bisogno necessitano di progettazione e di capacità realizzative. Abbiamo prima di tutto un problema di governance, su questo la versione attuale del recovery plan non dice nulla. Poi c'è un problema di procedure, di corsie preferenziali, perché con le procedure tradizionali che seguiamo nel nostro paese i tempi non sarebbero rispettati. Ad aprile bisogna che questo piano venga dettagliato nelle schede che rispondono alle linee guida della Commissione europea. Se c'è crisi di governo, naturalmente la situazione diventa più difficile. Se abbiamo un governo debole, con una insufficiente forza anche parlamentare, questo potrebbe creare sicuramente problemi sia nell'interlocuzione con Bruxelles sia nell'attuazione del piano. L'Italia non può permettersi di perdere l'occasione del recovery plan, è un'occasione straordinaria per ricostruire le basi strutturali dello sviluppo italiano.
Così appunto Claudio De Vincenti. Dunque, ho letto chi critica Conte dà ragione a Renzi, chi dà ragione a Conte critica Renzi, chi dice è ora di cambiare governo, il governo non ce la può fare. C'è una cosa su cui però voglio essere molto chiaro e non sono assolutamente d'accordo. Quando qualcuno mi scrive ma allora non andremo mai a elezioni, ma guardate che l'ho cercato di spiegare molte volte. In questo paese, per la nostra Costituzione, si va a elezioni quando finisce la legislatura, dopo 4 anni. E infatti le elezioni le abbiamo fatte nel 2018. E il Parlamento rispecchia ancora quel voto, grande affermazione dei 5 Stelle e anche della Lega, e meno degli altri partiti. Queste sono le date elettorali. Quello che succede è che se tu hai una crisi di governo, o meglio, non si riesce attraverso le consultazioni a trovare una maggioranza nel Parlamento, il Presidente del Consiglio scioglie il Presidente della Repubblica, scusatemi, scioglie le Camere e a questo punto si va a elezioni. Ma non si può chiedere le elezioni in questo paese, perlomeno ho detto 4 anni forse, no per carità, non si può chiedere elezioni solo perché nel frattempo sono cambiati i sondaggi e le intenzioni di voto, perché sennò vorrebbe dire che ogni partito è autorizzato, qualora vede aumentare il suo consenso, magari perché all'opposizione, ad andare a elezioni. Lo si può fare solo se durante la legislatura non si trova una maggioranza di governo, e abbiamo visto nel passato che già alcune volte è successo, altre volte non è successo. Qualcuno mi dice, le elezioni sono 5 anni, scusatemi se ho detto 4. Questo per chiarire che non è vero che non si va mai a votare. No, si va a votare nei tempi previsti dalla Costituzione sulla legislatura, oppure se non c'è una maggioranza in Parlamento. Comunque, adesso il traffico lo saltiamo. E invece vorrei cercare di capire, in attesa di quello che di quando parlerà Renzi, far ascoltare alcune delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte oggi dopo l'incontro al Quirinale, un incontro molto veloce in cui sostanzialmente il Quirinale ha espresso anche tutta la sua preoccupazione. E così ha commentato il Presidente del Consiglio dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella.
Andare avanti in questo progetto che è grandioso per il futuro del nostro paese. In particolare abbiamo approvato questa bozza di aggiornamento, quindi va adesso al Parlamento e poi inizia anche un'interlocuzione con le parti sociali. Questo ci consente di fissare un punto fermo, un progetto che poi adesso si avvierà a conclusione. Ovviamente aspettiamo l'interlocuzione con il Parlamento, con le parti sociali, avremo poi lo schema definitivo. Questo ci consentirà evidentemente di sfruttare questa grandissima occasione. E io ringrazio tutte le forze di maggioranza perché hanno lavorato intensamente per far pervenire osservazioni critiche rispetto alla originaria bozza. Quindi questo testo è assolutamente migliorato nell'interesse di tutti. Quando si lavora insieme, ci si confronta intorno a un tavolo in modo costruttivo, ovviamente si producono dei buoni risultati. Questo testo è senz'altro migliore di quello di prima.
E quindi dice appunto Conte, il testo è migliore di quello di prima, c'è stato un miglioramento e la bozza del recovery ci consente di andare avanti. Ha aggiunto Conte, la crisi ora non sarebbe capita dal Paese, ma il governo andrà avanti solo con il sostegno di tutte le forze della maggioranza, quindi facendo intendere che se si sfila in Italia Viva è crisi. E la gente ci chiede di andare avanti, ha detto Conte. E poi ha aggiunto, spero che non si arrivi alle dimissioni delle ministre di Italia Viva.
Io ho sempre detto che il Presidente del Consiglio e il governo può andare avanti solo col sostegno della coalizione delle forze di maggioranza, di tutte le forze di maggioranza, di ciascuna forza di maggioranza. Quindi sono io quello che posso auspicare. Aspettate, perché io quello che posso auspicare è che tutti quanti si possa lavorare in modo costruttivo, perché sicuramente una crisi non sarebbe compresa dal Paese. Adesso, venendo dal Quirinale, sono venuto a piedi, le persone ci chiedono di continuare in una situazione così complessa, in una situazione così difficile per il Paese, con tante sfide. Io mi auguro che non si arrivi a quello, anche perché già in questi giorni io sto lavorando per definire una proposta per un patto di legislatura, un patto di fine legislatura. E io confido che tutti ci possa ritrovare intorno a un tavolo, se c'è volontà, se c'è disponibilità di confrontarsi in modo leale, in modo costruttivo. Io sono convinto che tutti si possa ritrovare il senso di una maggiore coesione delle forze di maggioranza.
Allora, no, una nota tecnica, diciamo così. La voce che si sentiva dietro, perché il Presidente del Consiglio è stato intercettato dai giornalisti mentre andava, appunto, come ha detto, a piedi dal Quirinale a Palazzo Chigi, era di un cittadino che in maniera abbastanza chiara ha detto: Renzi buffone, hai rotto i insomma. Però adesso è una vox populi, così, non vox dei in questo caso. Per alcuni sarà anche vox dei, per altri no, altri invece danno ragione a Renzi. Però no, lo dico perché alcuni mi stanno dicendo: guardi, c'è un tizio che sta insultando il Presidente del Consiglio. No, abbiamo ascoltato l'audio, stava insultando Renzi, non il Presidente del Consiglio. Lo dico, non me ne frega nulla, per me uno può insultare anche il Presidente del Consiglio, ma l'insulto era rivolto a Renzi. Andate a riascoltare l'audio ed è molto, molto chiaro. Non pensavo che sarei dovuto arrivare anche a questo, cioè a commentare una vox populi. Qualcuno mi ha scritto: era Casalino. No, non penso che Casalino si possa inventare anche questa. Però Conte ha detto, qui torna a essere serio, attenzione, senza Italia Viva si va alle dimissioni, cioè questo governo è finito.
Noi abbiamo degli obiettivi davanti che non sono, li abbiamo già afferrati, li dobbiamo adesso declinare con le forze di maggioranza. Se ci confrontiamo, c'è un dialogo politico, ci sono delle discussioni, ovviamente con delle petizioni politiche, ciascuna forza di maggioranza, Italia Viva evidentemente le ha già annunciate, ma come avete visto anche col Recovery Plan, se ci si siede intorno a un tavolo in modo costruttivo, poi si migliora anche il progetto di governo, le azioni di governo diventano più incisive, si migliora la qualità di vita, questo è l'obiettivo dei nostri cittadini. Se c'è quest'animo, questa volontà, voi sappiate che io fino all'ultimo giorno, all'ultima ora, lavorerò sempre per rafforzare la coesione delle forze di maggioranza. ma non perché, e non ne farò mai una questione personale, per me non lo sarà mai. L'interesse dei cittadini, la sofferenza dei cittadini viene prima di tutto. Io credo che tutti coloro che hanno una responsabilità, io per primo, dobbiamo assolutamente predisporci per risolvere i problemi. Il governo deve avere una solida maggioranza, il governo non può prendere un voto qua e là.
Senza Italia Viva lei si dimette.
Io spero che non si arrivi a questo.
Qualcuno mi dice state attaccando in maniera ignobile Renzi. Guardi, lei ha sentito solo un pezzo del programma e soprattutto non il programma nei giorni scorsi, perché ho ripetuto lo sfinimento che nei contenuti e nel merito Renzi aveva ragione a attaccare il recovery plan e anche a mio avviso la gestione dei servizi segreti. Comunque nei contenuti e nel merito il problema è adesso capire che cosa vuole e a mio avviso se veramente vuole aprire una crisi di governo pur avendo ottenuto, e io sono contento perché condividevo quelle critiche di Renzi, pur avendo ottenuto praticamente tutto quello che ha voluto, la governance è ancora sospesa perché se c'è del recovery plan, perché se non c'è ancora un accordo politico è difficile poi decidere chi gestirà il recovery, che struttura gestirà il recovery. Allora sarà contento chi dice che attacchiamo Renzi, perché questa mattina c'è stato, sapete che le voci di una ricerca dei responsabili riguardano molto Mastella ha detto era ospite da Simone Spezia 24 mattino, Renzi è il primo responsabile. Comunque andiamo adesso a commentare in pochi minuti i mercati finanziari, vediamo se la conferenza stampa sarà confermata alle 18 come da ultimo aggiornamento e poi vediamo di capire, perché è chiaro che sarà importante capire cosa dice Renzi. Allora, i mercati finanziari. Qualcuno mi dice, guardi che in Lombardia abbiamo superato i 100.000 vaccinati, sono molto contento, c'è un recupero anche della Lombardia nei vaccini, c'è un ottimo dato del paese sui vaccini, sono solo che contento, io tifo sempre Italia. Qualcuno dice, la sento un po' incerto oggi, non è che sono incerto, è che è un programma che è iniziato con una conferenza stampa prevista alle 17.30, immaginate voi, adesso poi spostata alle 17.45, poi alle 18, come diceva qualcuno, è bello della diretta, però poi devi riadattare anche la diretta stessa. Allora, Stefania Arcudi, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a voi.
La prima nota è che lo spread nemmeno oggi si è mosso granché, ma lì c'è l'intervento della Banca Centrale Europea, cioè in altre situazioni con una crisi di governo, in questa situazione, in questo periodo, avremmo avuto maggiori tensioni sui mercati. Il saldo della giornata.
Sì, come dicevi, lo spread innanzitutto è addirittura calato, ieri ha chiuso a 113, oggi a 110, le tensioni non sembrano pesare né sullo spread ma neppure in realtà sui mercati, che hanno chiuso comunque in generale in positivo. Piazza Affari è stata addirittura la migliore, ha guadagnato lo 0,4, poco, però ci si poteva aspettare un ribasso alla luce dei fatti politici, il resto dell'Europa anche in rialzo, seppure con una maggiore cautela, in guadagno di circa 2 decimi. Piazza Affari, appunto, come dicevamo, ha già un po' scontato l'idea di una crisi di governo, però diciamo si aspetta più un rimpasto che non l'ipotesi di nuove elezioni, che sarebbe in realtà l'opzione meno ovviamente gradita ai mercati, perché sarebbe poi quella che porterebbe il maggiore incertezza, maggiore instabilità. Quindi per il momento diciamo è stato un po' scontato l'attesa su una crisi di governo e un rimpasso. Staremo comunque a vedere, come dicevi tu, anche cosa dirà Renzi quando
inizierà a parlare. Sì, mi ha scritto uno ascoltatore, Renzi aspettava la fine dei supplementari della Fiorentina, ecco, vabbè. Buttiamola a ridere. Intanto adesso andiamo sul GR24. Il Presidente del Consiglio ha precisato, me l'ho dimenticato di ricordarlo, che aveva chiesto lui l'incontro con Mattarella e non era stato chiamato al Quirinale. Possono sembrare dettagli ma non lo sono. Comunque GR24 e poi vediamo come va la scaletta del programma. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
L'ansia può essere una sgradevole conseguenza di questi tempi incerti e difficili. Ansiolef è l'integratore di origine naturale che ti aiuta e non dà dipendenza. Chiedi Ansiolef in compresse gocce nella tua farmacia, parafarmacia o erboristeria. Ansiolef e ritrovi la calma.
2 anni fa, fermo impianto per una pavimentazione usurata e 1 mese fa un addetto scivola durante il turno. Sai ora quanti problemi?
E il tuo problema è solo uno. Non hai una pavimentazione in resina Draco.
Perché? Un pavimento Draco è diverso?
I pavimenti Draco sono ad alta tecnologia, sicuri e antiscivolo, nel rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza.
Anche per la mia azienda?
Sì, perché Draco progetta sistemi di resine per i settori alimentare, metalmeccanico e farmaceutico.
Voglio un pavimento forte come un Draco.
Vai su pavimentoinresina.com.
Focus Economia.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ancora vediamo la sala della conferenza stampa di Renzi vuota e attendiamo di capire a questo punto a quanto ammonterà il ritardo, perché era prevista per le 17:30. Come ha appena ricordato Elisabetta Fiorito nel GR24, c'è una nota di Bettini, che sappiamo avere un ruolo molto importante anche secondo molte ricostruzioni dietro le quinte, che ha detto c'è una condizione di prove di conto dopo l'incontro con il presidente Mattarella, interpreta la nostra anima del paese, insomma ci sono le condizioni dopo un buon lavoro con il contributo di tutti sul recovery plan per definire un'intesa di fine legislatura, e vedremo se anche Renzi è d'accordo, quando Renzi vorrà farcelo sapere. Noi andiamo avanti con gli altri temi che avevamo messo in scaletta e mi riferisco alla vicenda all'Italia, o dirà no, di nuovo all'Italia. Beh, guardate, però questa volta c'è notizia, perché il commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, ha avuto un incontro urgente ieri con i sindacati, ha smentito le notizie di stampa su presunte procedure di bandi di gara per la vendita del marchio degli slot, spiegando di non aver presentato alcuna istanza di vendita, ma ha anche detto appunto non c'è nessun bando per il solo marchio. Nel frattempo, secondo quanto confermano le fonti europee, l'antitrust dell'Unione Europea ha inviato al governo una lettera per chiedere di capire meglio le condizioni che garantirebbero la discontinuità con la vecchia Alitalia, della nuova Alitalia. Viene utilizzata la discontinuità guardando un set di criteri. E la lettera però fa parte di una normale dialettica tra Stato e Bruxelles, tra governo e Bruxelles. C'è però sempre la decisione, l'attesa sulla decisione dei due prestiti ponte che noi abbiamo concesso, quello da 400 e poi quello da 900 milioni di euro, dati dall'Italia, su cui vi sono due indagini dell'antitrust europeo, una del 2018 e una del 2020, per possibili aiuti di Stato illegali. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera Gianni.
Buonasera, ciao Sebastiano.
La prima domanda è abbastanza semplice, spero, ma le indagini sugli aiuti di Stato nei confronti dell'Italia possono reggere dopo quello che è successo con il Covid? Cioè abbiamo visto la Francia mettere oltre 2 miliardi, la Germania se non ricordo male 4 miliardi, insomma centinaia e centinaia di milioni per proteggere giustamente Air France e Lufthansa.
Le indagini in effetti si perdono un po', sono ancora in piedi. La commissaria Vestager aveva detto, credo fosse intorno a ottobre, non manca molto perché arrivino alla fine, ma poi la fine non arriva. È vero che riguardano un periodo precedente al Covid, no? Quindi quando l'Italia già era in condizioni diciamo, certo, molto dissestate. È altrettanto vero però che questa situazione ha diciamo talmente sconvolto il mondo del trasporto aereo, le compagnie più o meno tutte hanno avuto bisogno di aiuti pubblici, qualcuno inglese sostanzialmente ha cercato altre strade, quindi tendenzialmente io credo che alla fine siano un po' neutralizzate nella sostanza, forse non nella forma, però l'Unione Europea, ad esempio, gli ultimi aiuti che utilizzando i decreti fatti per il Covid il governo voleva dare dall'Italia, cioè 350 milioni di euro giustificati con i mancati ricavi o comunque le perdite causate dal calo del traffico per il Covid, non li hanno autorizzati tutti, hanno autorizzato 200 milioni versati a settembre, questi si aggiungono ai prestiti ponte che tu hai citato. Poi c'erano 150 milioni che il commissario Leogrande ha chiesto di avere entro dicembre e gliene hanno dati, autorizzati e dati 73, quindi non gli altri 77, ed è su questa base che, almeno così dice il commissario, con i sindacati lui non avrebbe i soldi per garantire di pagare i prossimi stipendi. Quindi ecco, un inasprimento c'è, anche se non è la stessa indagine degli aiuti di Stato.
Ecco, questa era la seconda domanda che avevo per te, perché appunto il commissario straordinario Leogrande ha convocato urgentemente i sindacati e aveva detto, ha anche illustrato la criticità del momento, ossia la difficoltà della tenuta finanziaria dell'azienda. Ma scusami Gianni, in questo non c'erano stati anche i due nuovi presidente e quindi Caio e Lazzarini? Quindi non capisco, cioè Leogrande parla dell'attuale Alitalia, sto andando oggettivamente in confusione anch'io.
Lui
dico.
Parla della, perché la nuova Alitalia, che per il momento si chiama ITA finché non comprerà le attività, tendenzialmente tenderà poi a chiamarsi Alitalia nuovamente, ma ancora no, è solo una scatola con poche persone, con dei consulenti, un consiglio amministrativo che fa dei progetti, ma non esiste, le attività di volo le sta esercitando sempre il commissario, e okay, quindi i costi e i ricavi vanno su di lui. La nuova ha 20 milioni di euro di capitale, ha fatto un piano, deve aspettare, non ha neanche molta fretta di partire, perché siccome c'è il Covid partirebbe con delle perdite pesanti, quindi diciamo che Caio Lazzarini non si sono proprio, come dire, non mossi con una grande accelerazione, ma con questo, diciamo, tenendo presente questo problema, e intanto i costi rimangono al commissario, e siccome rimane più a lungo l'attività all'Italia, le perdite diventano più alte di quelle che potevi immaginare e i soldi non gli bastano.
Sì, immagino benissimo che non vi sia tutta questa corsa a voler gestire l'Alitalia in un periodo in cui gli aerei non possono volare. Resta con noi Gianni, ho il traffico, perché volevo capire invece all'interno di queste difficoltà di Alitalia, già a dicembre vi è stato un ritardo per esempio nell'erogazione degli stipendi, quale sia lo scenario complessivo delle compagniere, perché più volte gli ascoltatori ci hanno chiesto, insomma, ma quanto i vari paesi, non solo l'Italia, potranno mantenere in piedi le compagniere senza che vi sia uno spiraglio di tornare a un fatturato. E dopo il traffico.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, Gianni Dragoni, per non dare l'impressione che l'Italia poi ha dei problemi specifici suoi, però per non dare l'impressione, mi dici rapidamente, perché vedo che sta finalmente entrando la delegazione di Italia Viva nella sala stampa, c'è Renzi, come possono reggere le altre compagniere?
Anche le altre compagnie stanno soffrendo, stanno perdendo, e essendo anche più grandi perdono delle cifre molto più alte. E sono stati dati degli aiuti pubblici chiesti da Lufthansa, France, KLM, e quindi queste per dire le principali, le grandi compagnie americane. Uh-huh. E quindi la IATA ieri, okay, l'Associazione Mondiale delle Compagnie, ha detto che anche quest'anno ci vorranno nuovi aiuti.
Gianni, ti riprendo nelle prossime puntate, finalmente ha iniziato a parlare Renzi, sentiamo.
Presidente della Camera, per aver messo a disposizione questa sala. È una conferenza stampa che come Italia Viva abbiamo convocato per fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, di Elena Bonetti e di Ivan Scalfarotto, come da lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio. Credo che siano momenti molto difficili. Chi sa la fatica che si fa a dimettersi in politica sa che ci vuole grande coraggio e grande libertà per farlo, libertà interiore, coraggio, senso di responsabilità. È molto più difficile lasciare un posto, una poltrona, che non aggrapparsi nella tenace ricerca dello status quo. E tuttavia bisogna parlare il linguaggio della franchezza, della verità. Noi viviamo una grande crisi in questo momento nel Paese, che non è la crisi politica, è innanzitutto la crisi pandemica. Stiamo discutendo da settimane, da mesi, dei pericoli legati alla pandemia, delle esigenze legate al vaccino, anche oggi più di 500 morti, più di 15.000 persone contagiate. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità consiste innanzitutto nel cercare di risolvere i problemi, non nel nasconderli. Noi siamo al fianco di tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando contro il virus, dai medici agli infermieri, il personale sanitario, le famiglie delle persone che vivono il momento difficile del contagio o della ospedalizzazione, ma siamo allo stesso tempo consapevoli che la nostra responsabilità è quella di dare risposte al Paese. La crisi politica non è aperta da Italia Viva. La crisi politica è aperta da mesi e il salto di qualità che abbiamo chiesto non l'ha chiesto Italia Viva, l'hanno chiesto altre forze politiche, dicendo guardiamoci negli occhi, mettiamoci insieme e risolviamo le questioni aperte sulla sanità, sulla pandemia, ma anche sulle infrastrutture, sul lavoro, sulle esigenze dei giovani, sulla scuola, sulla cultura, sull'università. Noi abbiamo detto risolviamo i problemi che sono aperti. Questa è la politica. Pensare di risolverli con un tweet, con un post, con una storia su Instagram è populismo. E la politica richiede il rispetto delle regole, delle forme democratiche, delle liturgie della democrazia. Si dice ma c'è la pandemia. Proprio perché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche. Perché se durante la pandemia non rispetti le regole democratiche, durante la crisi non rispetti le regole democratiche, allora la democrazia non serve più a niente. Istituzioni. La democrazia non è un reality show dove si fanno le veline, ma se ci sono dei problemi si affrontano ai tavoli della politica, in Parlamento, nelle sedi delle istituzioni. Questo prevede la nostra Costituzione, che non è una storia su Instagram. Alla luce di questo, nell'affermare la fiducia incrollabile nel Presidente della Repubblica, nella sua persona e nel ruolo istituzionale che ricopre, l'arbitro garante delle regole, noi pensiamo che si debba affrontare, che si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al Presidente del Consiglio. Permettetemi però prima di spendere una parola sulla ministra Teresa Bellanova, che è una donna che viene da un'esperienza strepitosa, prima come lavoratrice, poi come sindacalista, quindi come parlamentare, poi, e ne sono testimone diretto, come straordinaria responsabile del lavoro ministeriale per affrontare le crisi occupazionali. Quindi, Ministro dell'Agricoltura, è una donna che sa che cos'è la democrazia e sa che cosa significa combattere per la difesa della democrazia. E allo stesso modo Elena Bonetti, che viene da un'esperienza totalmente diversa, da un'esperienza dell'associazionismo cattolico, l'esperienza del mondo scout, ma anche dell'esperienza professionale di docente universitaria prestata all'impegno politico in un momento particolare e che in questo anno e mezzo ha portato a casa forse l'unico disegno di legge organico innovativo dell'amministrazione Conte II, che è quello sul Family Act. Ci vuole coraggio, a lasciare un ministero e a dimettersi. Allo stesso modo Ivan Scalfarotto, anch'egli impegnato in battaglie professionali e personali vere, aspre, tenaci, e che anch'egli mette a disposizione il proprio ruolo e la propria responsabilità, perché? Per fare chiarezza. Se le forze politiche dell'attuale maggioranza hanno voglia di affrontare i temi che sono sul tappeto da mesi, lo facciano, ma senza rinviare ancora, senza continui giochi di parole, senza continui rinvii a comunicati roboanti sui social. La democrazia ha delle forme, e se le forme non vengono rispettate, come è accaduto purtroppo in questo anno fin troppe volte, allora qualcuno deve avere il coraggio anche per gli altri di dire che il re è nudo, di dire che le cose vanno messe sul piatto, e se serve dimettersi per affermare la verità, ci si dimette e si affronta la realtà per quello che è. Noi non abbiamo paura, perché siamo liberi e coraggiosi. I tre punti sono semplici. Poi vi lasciamo lo spazio per le domande alle ministre, al sottosegretario che è in prima fila per un problema di regole di Covid, non per altro, e non è qui al banco. Le tre questioni che abbiamo posto al Presidente del Consiglio sono: la prima, di metodo. Noi abbiamo fatto nascere questo governo contro il senatore Salvini, che chiedeva i pieni poteri. Qualcuno di quelli che adesso ci fa la morale allora era per andare alle elezioni e per consegnare Palazzo Chigi e il Quirinale alla destra antieuropea e sovranista, chiaro? Noi abbiamo combattuto, anche accettando l'accordo con il Movimento 5 Stelle, perché i pieni poteri a Matteo Salvini non li abbiamo voluti dare. Non consentiremo a nessuno di avere i pieni poteri. Questo significa, per essere chiaro, per essere chiari, che le sollecitazioni, lo scriviamo nella lettera del Presidente Cassese, sulle forme della democrazia, sulle forme della democrazia parlamentare, sul procedimento legislativo, le mancate convocazioni del preconsiglio, l'abitudine di governare con decreti legge che si trasformano in emendamenti di decreti, di altri decreti legge, l'utilizzo ridondante delle dirette a reti unificate, l'utilizzo in modo discutibile della delega dell'autorità delegata ai servizi, all'intelligence, la trasformazione in show del ritorno a casa dei nostri rapiti all'estero, l'assegnazione costante alla stessa figura commissariale di tutti i principali centri di spesa legati alla pandemia, e solo in ordine cronologico, per ultimo, la timidezza con la quale sono state condannate le recenti manifestazioni di Washington e il loro mandante, rappresentano per noi un vulnus alle regole del gioco. Chiediamo di rispettare le forme democratiche. Emblematica è la discussione che si è creata nella legge di bilancio 2021 quando, mentre il Senato votava in 36 ore una legge di bilancio senza poterla modificare, la Presidenza del Consiglio organizzava in contemporanea una conferenza stampa e non partecipava ai lavori di un testo di legge che poi è stato modificato con decreto legge al pomeriggio. Perché? Perché si era fatto un errore nella procedura. Voi direte: questi argomenti non sono argomenti che interessano i cittadini. È vero, chi ci segue da casa al 99% considererà questi fatti banali, insignificanti. Sono i cardini della democrazia. Noi non accettiamo la trasformazione della democrazia in un grande reality show. Il secondo punto riguarda il merito. C'è una drammatica emergenza da affrontare, ma l'emergenza non può essere l'unico elemento che tiene in vita il governo. Rispondere alla pandemia significa avere il desiderio e il bisogno di sbloccare davvero i cantieri, affrontare davvero il tema dell'occupazione giovanile, essere davvero in condizioni di riaprire le scuole.
Allora riprendo la linea, perché insomma le notizie forti le abbiamo, nel senso che Renzi ha confermato le dimissioni che ritirano appunto, si ritirano dal governo la ministra Bellanova, la ministra Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto. Ha parlato di re nudo e tra l'altro è andato molto, in maniera molto dettagliata, a mio avviso. La politica non è un reality show, non si comunica con i social, e ha elencato un insieme anche molto delicate, penso all'accusa di essere al governo di essere stato molto timido nel condannare l'assalto al Campidoglio, cioè ci sono anche elementi di politica estera. Vorrei una rapidissima sintesi, perché siamo allo scadere del programma e poi domani e più avanti nel GR24 ascolterete tutti gli altri passaggi di Renzi. Il metodo, insomma, già sul metodo e sul vulnus della democrazia, Paolo Mieli in collegamento con noi. Buonasera Paolo.
Eccomi, buonasera, buonasera.
Ti chiedo un commento in due minuti prima di chiudere il programma. Insomma, beh, adesso intanto molti ascoltatori ci chiedono adesso che cosa succederà, che è la domanda da più banale ma anche quella più impellente.
Guarda, la sorpresa di questa giornata è stata la mattina una presa di posizione di Beppe Grillo che ha richiamato Conte all'ordine, dicendo insisti su questa maggioranza. Nel pomeriggio il capo dello Stato ha fatto la stessa cosa. Adesso ha richiamato Conte dicendo ma quando mai ti vai a cercare deputati e senatori nel Parlamento? Questa è una cosa inammissibile, perché in effetti dai una terza metamorfosi del governo Conte con dei sfuggiti da altri gruppi capitanati da quello che si è visto da Clemente Mastella, insomma sì, cioè, tutto si può fare, però era un'impresa azzardata. E adesso Renzi sta dicendo tra le righe, secondo me, secondo quello che capisco, si può continuare con questa maggioranza ma senza questa gente qui tra i piedi, cioè senza Conte. Quindi si andrà a una verifica molto più complessa di quanto sembrava stamattina, perché praticamente sia Grillo che Mattarella hanno sconfessato non già Conte ma anche tutta la manovra di Bettini e forse dietro di lui di Zingaretti, che già dicevano ci ha dato assicurazione Renato Brunetta, c'è gente di Forza Italia che sta per venire, cioè, Bettini che è il nuovo Gianni Letta di Conte, candidato ad esserlo, aveva annunciato che loro insomma avevano manovrato e alcuni di loro, Mastella aveva detto ora che le amanti vengano allo scoperto.
Senti Paolo, siccome devo chiudere in una battuta, ma adesso Conte andrà in Parlamento per forza, nel senso che gli viene...
non è detto, perché può darsi che lo costringa, perché sai, se andasse al Parlamento e fosse battuto e si rompesse la maggioranza, allora l'idea di che si scivoli alla elezione a questo punto è ampiamente possibile, perché o qualcuno si rimangia qualcosa oppure si va alla elezione. Tu come sai, io penso che le elezioni
non si andrà.
Parte con, no, penso che non si andrà, ma penso che non siano male. Io penso che se Mattarella nominasse Cottarelli, adesso dico sì, Cottarelli, certo, perché però... o Barisoni, mettiamo, nominasse Barisoni, dice senti, tu guida un governo che andrà alle elezioni compatibilmente con la pandemia, quindi può durare da qua a giugno.
Sì, ma un governo pandemia... più di carattere tecnico con un ampio appoggio parlamentare. Paolo, ti ascolteremo domani mattina, come sempre, grazie anche a Paolo Mieli, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.